Sedicesima domenica. Nella prima lettura è un testo del libro della Sapienza, al capitolo 12. Questo brano, tratto appunto dal libro della Bibbia che porta il nome di uno degli attributi di Dio, la Sapienza, è molto profondo e attuale nell'aiutarci a comprendere come Dio agisce nella storia umana. Ecco i primi due versetti. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. La signoria di Dio non ci è presentata, ciò che invece spesso accade, anche nella nostra stessa tradizione cristiana, come la forza di chi ha in mano il potere di gestire e di operare su tutto e su tutti, ma come il potere della compassione e della mitezza. Ed ecco altri due versetti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pure la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Il Signore dimostra la sua autorità solo verso coloro che gli attribuiscono il potere umano dei tiranni e non riconoscono così la potenza del suo amore, ma si aspettano da lui soltanto che egli compia azioni di forza. Gli ultimi versetti. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. In questi ultimi versetti l'autore del libro esprime un pensiero importante. Quando dice, rivolgendosi a Dio, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Il Signore insegna, questo ce lo dimentichiamo spesso, perché noi ci immaginiamo il Signore che comanda, ma il suo insegnamento si comprende solo se si è disposti ad assumersi la responsabilità di imparare davvero da Lui per seguire la sua lezione, che è quella appena ascoltata. Il giusto deve amare gli uomini. L'uomo giusto è colui che ha compreso cos'è veramente la giustizia di Dio e sa che essa è opera dell'amore. Riconoscere questa giustizia comporta anche comprendere che il peccato che appesantisce la vita umana può condurre al pentimento, che è un cambiamento di direzione, un'esperienza della propria debolezza, che non si piega su se stessa per battersi il petto e poi continuare come prima, ma apre alla novità del perdono, che rende capace di amare anche i fratelli che sbagliano come noi sbagliamo. Il pentimento vero, che non è quello della penitenza dopo la confessione e basta, è un vero cambiamento interiore che ci fa sentire un rinnovamento dove forse non ce l'aspettiamo. E apre la porta alla buona speranza, come dice l'ultimo versetto, di diventare finalmente capaci di perdonare a noi stessi e agli altri, come Dio ci ha perdonato e perdona. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, sono solo due versetti che leggiamo senza commento perché parlano da soli. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. E per santi non si intendono quelle figure straordinarie che la Chiesa canonizza. Per santi si intendono tutti coloro che sono chiamati a riconoscersi parte della santità di Dio. E ora dal Vangelo secondo Matteo, siamo nel capitolo 13, versetti da 24 a 43. Essendo una pagina molto lunga, ma anche molto nota, leggo soltanto il primo versetto. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ecco, Gesù parla di un'altra parabola, anzi Matteo dice che Gesù intende dire un'altra parabola. In realtà le parabole sono tre: quella della zizzania, quella del granello di senape, quella del lievito, e mostrano come riconoscere l'opera di Dio nel mondo e la nostra capacità di rispondere ad essa. Nella parabola della zizzania potremmo anche sentirci un poco sconcertati. Infatti, quale contadino non farebbe il possibile per eliminare la zizzania dal suo campo o dal campo del padrone, per fare un buon lavoro? E farebbe questo proprio per salvaguardare il grano e impedire che possa esserne ostacolato nella sua crescita. Ma il Dio contadino, che è rappresentato qui da questo uomo che ha seminato, non si comporta così, perché la zizzania del male ha radici subdole e insidiose che tendono a intrecciarsi con quelle del grano, cioè del bene, e il rischio è appunto quello di sradicare anche il grano, volendo tirar fuori la zizzania. La lezione potrebbe sembrare scontata, ma in realtà non lo è affatto. Il male ha una tattica tutta sua, che è quella di imitare il bene nella sua forma, ma non può farlo nella sostanza, ovviamente. Non sa però che anche quando noi non distinguiamo tra vero e falso, tra ciò che è bene e ciò che fa finta di esserlo, c'è chi lo distingue al punto da separare definitivamente l'uno dall'altro, e che questo accadrà alla fine, come dice Gesù nella parabola. Ma allora, Gesù vuole forse dirci che nel nostro tempo di confusione è tutto inutile e che bisogna rassegnarci ad accettare la realtà così com'è, aspettando il cambiamento soltanto alla fine? No, non ci dice questo, ma ci dice che è importante sapere, come lo sanno quei contadini della parabola, che la zizzania non è il grano, anche se gli assomiglia nella forma apparente. E questo distinguere tra zizzania e grano si chiama discernimento. Questo ci spetta ed è necessario, ed è già un inizio del tempo della messe che si compie in ognuno di noi, nella misura in cui comprendiamo e sappiamo distinguere, ma non pretendiamo di giudicare, perché a ogni persona umana spetta di esercitare il dono e la capacità di vedere, di riflettere su ciò che vede, di comprendere e di fare le proprie scelte. E allora è come se nella vita di ognuno di noi già iniziasse a compiersi quel raccolto che si compirà pienamente a suo tempo. Così anche le altre due parabole, quella del seme più piccolo che c'è, che diventa l'albero più grande, e del lievito che fa crescere l'impasto finché non è pronto per la cottura e diventa pane. Anche questi due esempi, dunque, ci parlano sì della venuta finale del regno, ma non come un evento calato dal cielo, ma come un'opera già in corso nella vita di ogni uomo, e a cui ognuno di noi lavora e deve lavorare, perché ogni vita è campo seminato, terreno in cui si nasconde il piccolissimo seme, ma c'è, e farina impastata col lievito che nel tempo cresce. L'ultima parola di Gesù in questa parabola è: chi ha orecchi ascolti. E questa parola è rivolta a ognuno di noi.